www.radio.it e la storia continua. Storie milanesi, Gianfranco e Martinit. Nel 1591 lo stabile in cui vivevano gli orfani venne ristrutturato per delibera dei deputati dell'ospedale maggiore, dai quali l'edificio dipendeva. L'ordinanza per la ristrutturazione recitava che detti poveri patiscono non solamente nel vivere e vestire, ma ancora si dubita che non riparandosi parte della loro casa, che non abbia cascagli addosso, come per evidenzia del luogo si può chiaramente vedere. Passano senza particolare storia per i Martiniti i decenni dal 1747, quando con un trattato di Aquisgrana del 12 giugno, l'imperatrice Maria Teresa fu riconosciuta legittima erede della corona d'Austria. E tra i vari rivolgimenti che ne seguirono la Lombardia passò dalla dominazione spagnola a quella austriaca. Ampie riforme e cambiamenti notevoli fecero seguito alla decisione formale. Venne abolita l'Inquisizione, decadde il diritto di asilo, furono posti limiti precisi alla giurisdizione ecclesiastica, il numero dei monasteri fu ridotto insieme alla eliminazione dei residui feudali nell'amministrazione pubblica e privata. Ne risultò maggiore fortuna per gli orfani, con l'asse patrimoniale dell'orfanotrofio rafforzato dall'aggregazione dei beni dei monasteri soppressi. E con decreto del 22 giugno 1722 l'imperatrice dispose che il soppresso convento di San Pietro in Gessate divenisse la nuova sede dell'orfanotrofio. L'opera di ristrutturazione a seguito della quale la capienza dell'orfanotrofio fu portata a 200 posti venne affidata all'architetto Giuseppe Piermarini, mentre la vecchia sede veniva ceduta ai conti Anguissola. I Martinit nel nostro comune sono molto spesso ricordati come gli orfanelli, bisognosi della carità e della comprensione, solo per il breve momento di un incontro o di una manifestazione. Raramente le si lamenta tra i veri protagonisti delle famose cinque giornate. Ed invece, quando nel 1848 i milanesi insorsero il 18 marzo contro il giogo straniero dell'esercito di Radeschi, il comitato di difesa pensò ai Martiniti come portaordini fra le barricate e si rivolse al direttore dell'orfanotrofio per esprimergli questo desiderio nella forma ufficiale che vogliamo ricordare in questa occasione. Al signor direttore dell'orfanotrofio maschile. È pregato il signor direttore di porre tosto a disposizione del comitato di guerra 24 fra i più intelligenti dei suoi alunni allo intento che servano da messi in città per diffondere gli ordini dello stesso comitato. Firmato per governo provvisorio Aldo Guerrieri, Frigerio e Botta. E tutto andò come riportano i libri di storia che parlano delle cinque giornate di Milano. Si tralascia molto spesso però di raccontare cosa successe quando nell'agosto dello stesso anno gli austriaci rientrarono a Milano con soprusi e rivendicazioni. Va peraltro segnalato che, come che sia l'orfanotrofio, ne uscì indenne. Forse per il rispetto e anche l'avversario ebbe per il valore di quei ragazzi. I Martiniti si distinsero in seguito per il loro coraggio, non più solo quali portaordini, ma anche combattenti, così come non venne mai meno il patriottismo dei suoi successori durante le campagne del 1859, 59, 60 e 66, tanto da meritare la medaglia commemorativa di combattente delle 5 giornate attribuita all'Istituto dal Comune di Milano. Quando, passati altri decenni, si arrivò alla Prima Guerra Mondiale, il Pio Abelgo Trivulzio venne adibito per necessità militari a ospedale militare e i suoi ospiti furono inviati nell'ex convento di San Pietro in Gessate. La grande famiglia dei Martinit venne dispersa, con 130 di loro affidate a famiglie con un assegno giornaliero e 23 traslocati nelle ville di Maresso e di Canso. Difficoltà di vario genere imposero però il rientro a Milano di quei 23, che dopo pochi mesi vennero provvisoriamente ospitati nell'orfanotrofio femminile della Stella. E la storia continua. www.redijo.it e la storia continua.